As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Merry Christmas!
You better watch out, you better not cry, better not cough, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, going to find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town.
Un saluto a tutte le persone all'ascolto e bentrovati con Black Dog Edizioni. Siamo qui con Marcello.
Buonasera a tutti.
Marcello Figoni, il titolare di Black Dog Edizioni. Marcello, vuoi raccontarci qualcosa su questa casa editrice abbastanza giovane?
Sì, giovanissima, vi racconto volentieri qualcosa. Intanto grazie a Angela, una delle anime di Black Dog Edizioni. E grazie per aver fatto l'introduzione. La nostra casa editrice è specializzata in tutto ciò che è fantastico e gotico, esclusivamente letteratura classica, quindi pubblichiamo quasi esclusivamente persone che sono morte da più di 70 anni, e questo già dà un pochettino l'idea dei nostri gusti e di ciò che andiamo a pubblicare. La nostra missione è quella di scoprire o riscoprire, in caso siano state già pubblicate in Italia, ma tanti anni fa, opere appunto del fantastico e del gotico. Quindi gli inizi del fantasy, ad esempio con il romanzo The House of the Wolfings di William Morris, che abbiamo pubblicato nel 2019, per la prima volta in Italia, nonostante sia un romanzo del 1890, o se no, tutta la produzione gotica e fantastica degli autori italiani dell'Ottocento, che è un pochettino misconosciuta nonostante sia estremamente ricca, varia e di grandissima qualità. Non ha praticamente nulla da invidiare ai più famosi colleghi anglosassoni, inglesi, statunitensi piuttosto che tedeschi, ma è conosciuta decisamente meno. Quindi un motivo per il quale noi li pubblichiamo è farli riscoprire. Abbiamo anche un focus che secondo me sarebbe bello ci introducesse Angela sulle autrici, quindi sulla letteratura fantastica e gotica di fine 800, inizio 900, declinata al femminile, con le voci femminili.
Sì, sono contenta di poterne parlare con voce femminile, di queste voci femminili degli esordi della letteratura fantastica, perché in effetti si è sempre pensato all'autore fantastico proprio come ad un autore, mentre noi andiamo alla ricerca e cerchiamo di far riscoprire tutte quelle autrici che si sono anche mantenute tra 800 e 900 scrivendo, pubblicando sulle riviste o pubblicando con case editrici e vendendo i propri romanzi per far sì che si potessero affrancare lavorando e mantenendo se stesse e anche la propria famiglia. Una di queste è un'insospettabile, perché chi ha mantenuto scrivendo e anche scrivendo racconti gotici tutta la propria famiglia è un'autrice che tutti conoscono, soprattutto in Italia, per essere un'autrice da femminucce, ovvero Louisa May Alcott.
Sì, assolutamente, è un nome altisonante nella letteratura mondiale, che di solito si affianca a opere più pedagogiche o comunque sia più tranquille, ma che invece si divertiva moltissimo a scrivere quelle che lei stessa chiamava lurid stories. In realtà poi, visto che con l'occhio moderno non hanno nulla né di particolarmente lurido né di particolarmente spaventoso. La cosa interessante è come Louisa May Alcott vedeva l'umanità, come vedeva la figura femminile, quindi molto forte, molto determinata, molto libera, anche come esempio la sua vita, che comunque sia stata per molti versi fuori dagli schemi, e appunto ama mettere sulla carta storie che abbiano come protagoniste, alle volte in modo positivo, alle volte in modo meno positivo, poiché sono, diciamo, l'antagonista, il cattivo della vicenda, donne estremamente forti e che soprattutto lottano e, diciamo, cercano di imporre la propria volontà agli altri, vuoi per avere un risultato positivo, vuoi invece per averne un negativo. Noi fino adesso abbiamo pubblicato un'antologia di racconti brevi di Alcott, pubblicata con il titolo redazionale di Ornida, e un romanzo, Il moderno Mefistofele. Chiedo ad Angela di introdurre le storie dell'antologia e il romanzo nella sua interezza.
Sì, parto dal romanzo. Quando incontriamo i nostri lettori, dico sempre, quando mi chiedono di che cosa parla, dico che si tratta di una storia abbastanza torbida in cui due persone stanche e deluse della vita decidono di rovinare deliberatamente la vita a due persone che in realtà potrebbero essere felici. E questo si svolge in una classica ambientazione alto borghese, tipica delle storie più note della Alcott, però con un profondo scavo psicologico e anche con un accenno molto soft ma decisamente a tema con l'attualità, addirittura di una violenza. E invece i racconti dell'antologia Orrida sono variegati e trattano alcuni degli aspetti più tipici della letteratura gotica horror. C'è una mummia, o meglio c'è stata una mummia che ha lanciato una maledizione, c'è un fantasma, il fantasma di un abate che occupa un'ala misteriosa di un palazzo antico. C'è una dipendenza dalle sostanze stupefacenti, perché anche la Alcott trattò e visse questa tematica. Apro la parentesi, la Alcott è una donna modernissima, protofemminista, antischiavista. Potremmo definirla anche gender fluid come persona, e tutto questo è misconosciuto in Italia rispetto a lei come persona. Come autrice abbiamo anche racconti appunto che sono ben distanti da quello che è il tipico riconoscimento della Alcott come autrice per ragazzine.
Sì, assolutamente, la raccolta Ornida appunto mette insieme diverse storie che danno una luce insospettata e insospettabile su un'autrice appunto in Italia conosciuta per cose assolutamente diverse. Invece qui esce fuori veramente un'anima dirompente e assolutamente libera, moderna e particolarissima.
Senti, però non è l'unica autrice, anzi ci sono autrici che sono state addirittura di ispirazione per poi autori decisamente più famosi.
Assolutamente sì, non è, come dicevamo, non è solamente la Alcott la protagonista della nostra sottocollana al femminile, ma vi è quantomeno un altro nome del quale voglio parlare più specificatamente, perché è un'autrice estremamente interessante dal punto di vista letterario e soprattutto anche lei lo è dal punto di vista biografico. Stiamo parlando di Gertrude Burroughs Bennett, normalmente conosciuta sotto lo pseudonimo maschile di Frances Stevens.
Ah già, perché gli pseudonimi maschili servivano per poter uscire nelle case editrici, perché non stava bene che una donna pubblicasse a nome suo. Già, siamo in tempi in cui le donne dovevano stare a casa a fare la calza.
Esattamente, anche la Alcott, facendo un piccolissimo aggancio con quello che abbiamo detto prima, le Lurid Stories le pubblicava o in forma anonima o se no utilizzando lo pseudonimo di A.M. Barnard.
Christmas.
Torniamo però alla Bennett, che ci interessa particolarmente in questo momento. È un'autrice che ha diciamo svolto la propria attività di scrittrice per pochissimi anni, diciamo tra il 1918 e i primi anni 30, forse neanche, e è stata fonte di ispirazione per un autore immenso del fantastico e del gotico come Lovecraft, il quale ha sostenuto che uno dei romanzi della Bennett sia stato uno dei migliori romanzi di dark fantasy, genere che peraltro la Bennett ha inventato. Noi abbiamo pubblicato due romanzi di questa straordinaria autrice: Il Signore della Paura, un romanzo effettivamente in piena luce dark fantasy, perché diciamo si parla di un mondo perduto, di ambientazione mesoamericana, quindi la vicenda inizia nel Messico con due avventurieri che si perdono nel deserto e trovano un'oasi che contiene un'azienda, pensano di aver trovato la salvezza, in realtà non gli andrà tutto poi così bene.
Si sono cacciati in un bel guaio.
È in un bel guaio che in un primo momento pensano di aver risolto, ma purtroppo poi quel guaio si presenterà nuovamente a casa loro negli Stati Uniti. Quindi ci sono due ambientazioni diverse, una più mesoamericana e una più statunitense.
Il titolo originale dell'opera è The Citadel of Fear, ma noi abbiamo voluto scegliere nella traduzione Il Signore della Paura, perché in realtà a noi sembra che in questa storia un protagonista veramente malvagio si stagli sopra tutta la narrazione, e quindi abbiamo voluto sottolineare proprio questo personaggio, che è davvero il cardine risolutore di tutto il racconto.
Sì, è assolutamente, diciamo, il pilastro della narrazione, poiché è uno dei motivi scatenanti del tutto. Altro romanzo interessantissimo, sempre di Burroughs Bennett o Francis Stevens, a seconda di come si intenda, è Le teste del Cerbero. È un romanzo del 1918, un romanzo distopico, una delle prime distopie, diciamo in senso moderno, che andiamo a leggere. È ambientato a Filadelfia ed è ambientato nella Filadelfia del 2118, quindi esattamente 200 anni dopo il momento in cui è stato scritto. È un romanzo particolarissimo, che mette insieme elementi tipici del fantasy, della letteratura gotica, della letteratura d'avventura e della fantascienza, perché praticamente inizia nel 1918 e mette insieme tre personaggi che sono due, un fratello, una sorella e un amico.
Senza spoilerare troppo, possiamo spiegare perché il titolo, Le teste, esatto, del Cerbero. C'è una polvere che passa di mano in mano ed è molto ambita, ed è contenuta in un'ampolla di cristallo chiusa con un sigillo che ovviamente rappresenta le teste del Cerbero, e pare addirittura, si dice, cesellato da Alcellini. Questa polvere viene nelle mani appunto di questi protagonisti, viene toccata e lì inizia il viaggio nel tempo.
Sì, perché appunto questa polvere misteriosa, stranissima, che non si sa che cosa sia, diciamo che consente la facoltà di spostarsi nel tempo e nelle dimensioni. Infatti non si sa bene se sia solamente un viaggio nel tempo piuttosto che un viaggio in una dimensione parallela. Tant'è che c'è un momento estremamente fantasy nel quale si è in un mondo completamente diverso dal nostro.
Una sorta di mondo di transizione che poi però li scaraventa in una Filadelfia che è davvero precorritrice quasi di un mondo moderno. Sembra che ci sia davvero l'occhio, il terzo occhio nella Bennett, perché prefigura una civiltà e una società totalmente asservite al potere di pochi, e direi che insomma è stata abbastanza preveggente.
Estremamente. Vi sono alcuni elementi del romanzo che non riveliamo per non rovinarvi la sorpresa di leggerlo, ma che sono stati estremamente che azzeccano molti dei nodi della società contemporanea. E mi vorrei fermare ancora un attimo su questa autrice per segnalare una cosa. Noi abbiamo deciso, per gli ascoltatori appunto di Fantascientificast, di fare una promozione dedicata per la quale, acquistando il romanzo Il Signore della Paura, si avrà Le teste del Cerbero in omaggio. Quindi diciamo è un invito a conoscere questa autrice nel modo migliore possibile, avendo due romanzi praticamente al prezzo di uno.
Sono godibilissimi. La traduzione è contemporanea e quindi opera naturalmente della nostra casa editrice, e quindi scorrono molto velocemente e in maniera gradevole. E tuttavia i temi trattati sono davvero emozionanti, interessanti, e siamo convinti che troveranno l'interesse del pubblico di questo podcast.
Sì, non sono mai banali e danno molto, secondo me. Danno tante risposte e tante suggestioni, quantomeno. Vorrei fare in chiusura semplicemente un piccolo accenno a quella che è la nostra novità del momento, alla quale teniamo molto perché è la nostra prima graphic novel. Ci siamo lanciati infatti anche in questo tipo di narrazione più artistica, anche perché tutti i nostri libri, anche quelli pubblicati sotto forma di antologia piuttosto che di romanzo, sono tutti illustrati. Quindi noi avevamo già nelle nostre vene e nelle nostre corde la volontà di del connubio lettere arte. E abbiamo pensato di svilupparlo ulteriormente con la graphic novel.
Sì, perché la nostra casa editrice è giovane, avevamo detto all'inizio, è nata nel 2019, però ci piacciono i libri come si facevano una volta, e quindi le tavole in fratesto illustrate da autori contemporanei ci hanno sempre caratterizzato. E siccome appunto conosciamo tanti bravi illustratori, abbiamo pensato di lanciarci in questa nuova avventura. Si tratta di una graphic novel tratta da un racconto di Remigio Zena. La sceneggiatura è di Franco Limardi, un autore che probabilmente molti di voi conoscono, e la parte grafica è di Simona Laddeo, una giovane illustratrice che ha davvero un tratto molto narrativo e molto evocativo. Vogliamo anticipare qualcosa sulle tematiche, Marcello?
Sì, è molto interessante perché appunto, come diceva Angela, è seguendo il nostro lavoro di riscoperta del fantastico e del gotico italiano, è tratta da una novella dei primi del Novecento di quest'autore genovese, Remigio Zena, al secolo Gaspare in Vanea, che tratta un tema che più di attualità non si può, nel senso che è una storia gotica, dark, con venature misteriose, ma che ha però come fulcro sia degli avvenimenti sia come personaggi tendenzialmente la mafia. Quindi va a svergognare tutte quelle persone che negli anni 70-80 dicevano che la mafia non esiste e che della mafia non si è mai parlato, poiché appunto vi è una novella di un non siciliano dei primi del Novecento che tratta con lucidità, con coraggio e anche con cognizione di causa un fenomeno che purtroppo continua a persistere. E il racconto e poi la graphic novel che ne è venuta fuori ha, diciamo, un impianto che può essere quello del giallo, nel senso che vi è un ispettore che appunto deve investigare su una strana sparizione di cavalli e di corse clandestine. All'inizio sembra un caso molto semplice, si pensa che sia un qualcosa di piccioli e di uomini d'onore. In realtà non ci sono solamente piccioli e uomini d'onore, ma...
Perché ci sono anche incursioni in un passato quasi mitologico e soluzioni che non sono per niente di questo mondo. Esatto. E quindi, basta, non diciamo altro. Raccontiamo anche la fine e non si spoilerà mai.
Assolutamente no. Un ultimo cenno, tornando a quello di cui abbiamo parlato prima, quindi Il Signore della Paura, mi faceva piacere citare, il traduttore che è Andrea Comincini, l'illustratrice Sara Crotti, che ha fatto un lavoro veramente immenso di illustrazione su un libro complesso, analizzando moltissime tavole, moltissimi spot, con una precisione dei dettagli incredibile, fatto tutto semplicemente con una matita. Io ci scrivo male la lista della spesa e vedere quelle cose lì mi appassiona. Invece i libri della Alcott, Oride è stata illustrata da Elena Massola, tradotta da Cecilia Martini. Stessa cosa, la traduzione sempre anche di Moderno Mefistofele e di Cecilia Martini, mentre invece le illustrazioni sono di Elisabetta Checci.
Bene, direi che come primo assaggio possiamo fermarci qua. Il nostro catalogo è molto più ampio, vi invitiamo ad andarlo a vedere sul nostro sito www.blackdogedizioni.it e lasciare qualche commento se volete, di visitare le nostre pagine social.
Grazie a tutti, grazie per l'attenzione, un saluto.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi.
And you better not cry, you better not pout, I'ma telling you why. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. He's coming, yeah, he's coming. Santa Claus is coming to town. Yeah, he's coming, he's coming. Santa Claus is coming to town. He got little tin horns and little toy drums, a rummy toot toot and a rummy tum tum, a curly head doll that cotton and coo, a elephant spokes and a kitty costume. He's coming, said he's coming. Oh, Santa Claus is coming to town. Yeah, he's coming, he's coming. Yo, Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping now. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.